Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45 l'informazione regionale parte dallo sciopero generale di domani che vi racconteremo in diretta dalla mattina per protestare contro la legge di bilancio che la CGIL definisce ingiusta. Domani sarà sciopero generale per l'intera giornata con manifestazione nazionale a Firenze. Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini a chiuderla, parteciperanno in migliaia. La CGIL toscana auspica che ci siano anche i leader nazionali del centro-sinistra. Alle 9 in piazza Santa Maria Novella, poi corteo fino in piazza del Carmine, sempre naturalmente a Firenze. Interverranno delegati, pensionati e lavoratori. Abbiamo intervistato il segretario toscano della CGIL Rossano Rossi, ascoltiamolo insieme.
È importante perché in un momento assolutamente critico per le condizioni del paese, per le condizioni delle fasce più deboli della popolazione, operai, operaie, pensionati, giovani e donne, un momento in cui la povertà assoluta ormai raggiunge i 6 milioni di persone, la povertà relativa a 12 milioni, in cui non ci si cura più neanche adeguatamente, sono 12 milioni le persone che rinunciano a curarsi adeguatamente, in cui abbiamo un'emigrazione alla rovescia, i nostri giovani che dopo aver studiato vanno a trovare lavoro all'estero perché in Italia non trovano un lavoro dignitoso, un paese in cui la produzione industriale sta calando, stanno aumentando le ore di cassa integrazione, un paese in cui ormai questa nota i salari sono tra i più bassi dell'Europa, mentre a fronte di questo abbiamo una fascia più ristretta della popolazione, il 5% più ricco, che detiene oltre la metà della ricchezza del paese. Noi crediamo che questa non sia una cosa giusta, avremmo avuto bisogno quindi di una manovra finanziaria che andasse a mitigare, a incidere su questi aspetti. Ci troviamo di fronte a una manovra finanziaria che è una sorta di Robin Hood alla rovescia. Si fanno provvedimenti che non vanno assolutamente a migliorare le condizioni di coloro che ne avrebbero bisogno. Noi abbiamo una riforma dell'IRPEF che veniva sbandierata come coloro per dare più risorse alle persone. A chi va bene gli darà un caffè al giorno, alla maggioranza gli darà un caffè al mese, a parecchi gli darà nulla. Abbiamo una pressione fiscale sempre più alta che colpisce chi le tasse le paga. Abbiamo invece riduzione delle tasse per fasce più alte della popolazione. Non abbiamo politiche industriali, abbiamo tagli continui alla sanità. Noi stiamo andando pericolosamente in Italia sotto la soglia del 6% di investimenti per la sanità pubblica. Sotto la soglia del 6% non avremo più la sanità per cui l'abbiamo conosciuta. Dopo aver fatto una campagna elettorale in cui si sbandierava la riforma della Fornero, sono riusciti ad alzare l'età pensionabile a fronte di questi ossequi che ci rendano fanalino d'Europa per portare il rapporto deficit di PIL sotto il 3% per poter spendere miliardi in politica di riarmo. Una follia.
E adesso parliamo di quella che è un po' la notizia del giorno. Ha fruttato 30 milioni di euro in 6 mesi la truffa nei confronti dell'opera di Santa Maria del Fiore, la Onlus che gestisce la cattedrale di Santa Maria del Fiore, il campanile di Giotto, il battistero di San Giovanni a Firenze. 9 le persone fermate in tutta Italia questa mattina dalla polizia su ordine della procura di Brescia, che ipotizza un vasto giro di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono stati sequestrati oltre 500.000 euro in contanti, che si aggiungono ai 200.000 sequestrati lo scorso settembre ad una coppia di cinesi. Sentiamo su questa notizia in diretta i dettagli da Chiara Bredi. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, buongiorno. C'è grande sgomento ma anche grande operatività da parte della Procura di Brescia, un'indagine che ha preso il via, come dicevi, lo scorso marzo da una denuncia nell'ambito di una commessa assegnata ad un'impresa privata per i lavori di restauro e conservazione del complesso appunto dell'opera di Santa Maria del Fiore di Firenze. Secondo quanto si apprende, la Onlus era stata indotta ad effettuare i bonifici di pagamento dei lavori pari a 1.785.000 euro a favore di un conto corrente fittiziamente intestato. Secondo le indagini, il gruppo accusato di riciclaggio, autoriciclaggio e fatture false avrebbe utilizzato uno schema ormai collaudato, diciamo, avrebbe operato per fornire la possibilità a imprenditori italiani e albanesi compiacenti di ottenere la restituzione di importanti somme di denaro contante a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti prodotte da società cartiere. Il denaro in contante veniva fornito principalmente da cittadini cinesi residenti a Milano, Vicenza e Prato. Sono state complessivamente 21 le perquisizioni nei confronti di altri indagati e di società con sede a Brescia, Milano e Bergamo coinvolte in questo sistema di false fatturazioni che, come dicevi, ha portato al fermo di 9 persone. Base del gruppo era un appartamento di Milano intestato ad una donna cinese, ritenuto da chi indaga un vero e proprio centro di stoccaggio del denaro contante. In questi minuti sono arrivate anche le dichiarazioni, una nota dell'Opera di Santa Maria del Fiore che ringrazia la Procura di Brescia per l'importante lavoro svolto in merito a un'indagine che ci vede parte lesa. Sottolineano, le indagini sono partite grazie proprio alla denuncia fatta dall'Opera nel 2024 nell'immediatezza della truffa informatica subita. A te la linea.
Grazie a Carabelli. Altra questione di cui si discute molto, commisso che ha detto la Fiorentina non è in vendita, una questione che fa molto discutere in questi giorni a Firenze. Siamo tutti concentrati per tirarci fuori dal momento di crisi. Il patron Viola, Rocco Commisso, torna a farsi vivo, sia pur da remoto, e lo fa con un'intervista affidato alle colonne della Nazione. Sentiamo i particolari in diretta da Domenico Guarino.
Sì, Raffaele, è un Commisso, potremmo dire in versione natalizia, che a dispetto dei titoli non appare affatto un ciclone, ma molto molto dolce, con tutti dispensando, se non miele, parole accomodanti a dirigenti passati e presenti, allenatori presenti e passati, tifosi, tranne quelli che minacciano sui social. Insomma, un Commisso buono e dolce come il pandoro, il panettone, il mustacciolo a seconda dei gusti, lontano anni luce dal vulcanico patron, in grado di regalare fulmini, saette, espressioni colorite e talvolta, diciamolo anche, fuori luogo. Un Commisso, insomma, che lascia la porta aperta addirittura al restyling del Franchi, che loda la sindaca Funaro, in grado, dice, di riaprire e tenere in piedi un discorso reso difficile dalla precedente amministrazione. Siamo tutti colpevoli, ammette, parlando della difficile situazione di classifica della Fiorentina, assicurando però di non voler cedere la società, pur ammettendo tra le righe le sue difficoltà ad affrontare lunghi voli. Un Commisso che infine, come si conviene a Natale, si stringe alla famiglia con il figlio che interviene in prima persona nell'intervista, quasi come un passaggio di testimone. Non Rocco e i suoi fratelli dunque, ma Rocco e i suoi. Di sicuro un'intervista che non aggiunge né toglie niente, da leggere però tra le righe. Intanto, buon Natale a tutti.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso di Unioncamere impicchiata all'economia toscana. La fotografia scattata da Unioncamere rivela un aumento sensibile di procedure concorsuali gravi, una volta note come fallimenti e concordati fallimentari. Crescono parimenti le composizioni negoziate non solo sul nostro territorio, sono in crisi anche Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. Le cause da rintracciarsi nell'instabilità dei mercati, soprattutto nel settore moda, e nella difficoltà di restituire i prestiti presi durante il Covid. Sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Meno di un mese fa era Banca Italia a mettere l'accento sulla debolezza dell'economia toscana nei primi 6 mesi di quest'anno, con la produzione industriale ulteriormente calata e il peggioramento anche delle condizioni economico-finanziarie delle imprese. Un quadro confermato oggi da Unioncamere, che ha diffuso i dati sulla crisi di impresa valutati nello stesso arco di tempo. Con l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi cambia il nome ma non la sostanza. Si impenna la curva delle procedure concorsuali gravi. Dalle 605 del 2022 siamo passati alle 761 del 2024, un aumento del 16,2% che a giugno di quest'anno aggiungeva altri 464 casi, mentre a luglio il governo Meloni, a 1000 giorni dal suo insediamento, parlava di un riequilibrio strutturale del quadro economico nazionale con tanti segnali di miglioramento diffuso. Nelle aree a vocazione manifatturiera si stavano facendo altri conti, circa 5.300 liquidazioni giudiziali, un'enormità, segnala il Corriere Fiorentino. Cresce proporzionalmente il ricorso all'unico strumento salvi imprese, la procedura di composizione negoziata della crisi, soprattutto per le attività manifatturiere, il commercio all'ingrosso e al dettaglio e le costruzioni. Qui in Toscana la Camera di Commercio che la gestisce da gennaio ha aperto già 54 procedure, tra queste anche Luisa Via Roma, mecca fiorentina dei fashionist. Serve agire in prevenzione, dicono gli economisti, e decisiva in questo senso è la consapevolezza dell'imprenditore.
Il lavoro digitale in Toscana sotto la lente di ingrandimento dell'IRPET, lo studio analizza lo sviluppo, le caratteristiche delle formazioni e delle professioni digitali in Toscana, in particolare le dinamiche occupazionali, le carriere dei laureati e la domanda espressa dalle imprese. I dati mostrano una crescita significativa e una forte polarizzazione, come ci ha raccontato Natalia Faraone, ricercatrice dell'IRPET.
Noi abbiamo provato innanzitutto a identificarle e a contarle. Diciamo che in Europa siamo intorno al 5% del totale dell'occupazione, con un obiettivo di raddoppiarli entro il 2030, mentre in Toscana siamo un po' sotto la media europea, il peso è circa del 3,3% dell'occupazione totale, per un totale di 54.000 occupati rispetto al 2014. L'ultimo dato di cui disponiamo è il 2024, abbiamo osservato un aumento del 74%, quindi diciamo non un raddoppio ma poco ci manca, e crescono soprattutto i professionisti digitali, cioè quelle professioni con una alta specializzazione che svolgono ruoli un po' di creatori, di architetti, no? delle architetture appunto digitali, mentre calano, cioè crescono meno i tecnici, che sono invece gli operatori, quelli che in qualche modo installano, configurano, mantengono gli hardware.
Enogastronomia rurale toscana. Sono state le eccellenze toscane della tradizione natalizia le protagoniste del primo banco di prova dell'accordo di collaborazione siglato da Toscana Promozione Turistica, ANCI Toscana e gruppi d'azione locale. Primo evento Intavoliamo l'eccellenza si è tenuto nella sede di Toscana Promozione Turistica a Firenze, un viaggio alla scoperta dell'identità enogastronomica dei territori rurali della Toscana. Sentiamo la presidente di ANCI Toscana Susanna Cenni e il direttore Simone Gheri.
Mettiamo assieme due soggetti particolarmente rilevanti. Uno sicuramente è Vetrina Toscana. Vetrina Toscana è un progetto a cui personalmente sono anche molto legata, perché quando è nato io ero l'assessore regionale di riferimento e ha fatto una scelta, quella di lavorare per dare visibilità e valore alle peculiarità del territorio. Quindi un insieme di capacità di coltivare la terra o di fare allevamento con un investimento territoriale, quindi la costruzione di sistemi economici.
Un'ulteriore iniziativa che facciamo, noi veniamo da Cibiamo, che era un'altra iniziativa per valorizzare i prodotti tipici, ora facciamo questo diciamo matrimonio fra agricoltura, GAL, Vetrina Toscana e Toscana Promozione, in modo tale da far sì che i prodotti enogastronomici siano valorizzati e fatti conoscere non solo ai toscani, non solo agli italiani, ma anche a tutte le persone che vengono sui nostri territori.
Verso Capo Horn, l'ultimo libro del pittore, filosofo e orientalista Stefano Faravelli, la presentazione di Verso Capo Horn quest'oggi alle 18 all'Accademia Bartolomeo Cristofori di Firenze in via di Camaldoli. Sentiamo un breve estratto dell'intervista che trovate in integrale su contrario.it.
Il mio libro è un carnet di viaggio, sostanzialmente è un racconto scritto e disegnato di un'esperienza di viaggio. Reputo che il genere, per corrispondermi, debba incrociare tre partiture. La partitura disegnata, cioè la partitura visiva, che può essere solo disegno, disegno acquerellato, solo acquerello, acquerello e tempera, tecniche diverse, ma tutte, come posso dire, estremamente facili da portare con in un viaggio. La seconda partitura è la scrittura. Scrittura che già di suo ha una componente artistica, perché la calligrafia è tale in molte grandi culture, è però anche scrittura, quindi è anche veicolo di pensiero. Quello che l'immagine non dice la scrittura, e la scrittura nel carnet, come io capisco, può essere quindi prosa poetica, poesia, racconto diaristico, tavola naturalistica. Il terzo elemento, cioè la terza partitura altrettanto importante, è l'apporto, quello che io chiamo apporto. Si tratta di tutto quello che io incontro in un viaggio e che può essere introdotto nelle pagine di un taccuino. Quindi verso Capo Horn ci troverete una placchetta raccolta sulla spiaggia frutto di un naufragio, dei licheni, frammenti organici, più di uccelli.
Chiusura alle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto parzialmente nuvoloso, venti deboli, mari calmi o poco mossi, temperature minime in lieve calo, massime stazionarie. Le 13 in punto in questo momento, tra poco il nostro City Lights e subito dopo Stato Beato con Giovanni Barbasso. Buon ascolto.
La
la Newsline di Controradio, notiziario regionale.